A questo punto entriamo nel vivo affrontando la figura straordinaria di Rosa Luxemburg, di cui appunto ricorrono 100 anni dall'assassinio, e insieme ai compagni Carli Brunet e tanti altri della Spartacus Bund. Io partirei da questa affermazione. Rosa, una ebrea polacca, diventa, insieme ad altri compagni tedeschi, fonda un partito comunista. Com'è stato possibile questo? Come c'è arrivata Rosa a questa scelta che poi immediatamente dopo l'ha portata alla morte? Rosa, appunto, come ebrea e polacca, ha deciso di entrare nella socialdemocrazia tedesca, quindi ha utilizzato anche un matrimonio di comodo con un compagno tedesco per acquisire la cittadinanza tedesca e diventare, e quindi voglio dire potersi iscrivere al Partito Socialdemocratico, di cui è diventata una delle principali dirigenti. E qui c'è la cosa straordinaria di Rosa, che la sua diciamo capacità e lucidità di intervento si riferisce essenzialmente al fatto che è riuscita, no, con molta chiarezza, a individuare i nemici che doveva combattere, e ha combattuto fino alla fine. Ha avuto chiarissimo il discorso della, appunto, la borghesia e il capitalismo come il nemico principale. Però all'interno del Partito Socialdemocratico, purtroppo, appunto, c'era una linea maggioritaria riformista, e chiaramente questa era un obiettivo per Rosa, il suo obiettivo era quello di combattere contro il riformismo all'interno del Partito Socialdemocratico, perché questo rischiava appunto di generare sempre di più la tendenza all'opportunismo, sostanzialmente, no? Questa attesa che le cose potessero migliorare senza una rivoluzione. Rosa su questo è stata sempre molto chiara, così come è stata molto chiara nei confronti anche dell'altra questione del nazionalismo, cioè lei non ha mai rivendicato esplicitamente il suo essere polacca, perché il nazionalismo è un nemico della solidarietà di classe fra i lavoratori, quindi la sua visione era una visione sempre internazionalista, e questa è una cosa fondamentale. Però questo internazionalismo, che poi è la sostanza fondamentale della lezione marxista e dell'impegno per tutti i proletari, no? Che si devono vedere uniti nella lotta, è stato purtroppo smentito in maniera tragica dal fatto che la Prima Guerra Mondiale ha visto esattamente il trionfo dei nazionalismi, cioè la socialdemocrazia è di fatto si è sciolta sostanzialmente, anche purtroppo rimanendo invece in piedi come organizzazione eccetera, ma dal punto di vista dei principi di riferimento, cioè appunto l'internazionalismo si è di fatto liquefatto, e quindi a questo punto che cosa è successo? Che di fronte alla guerra, la guerra che ha travolto l'Europa, chiaramente Rosa prende una posizione nettissima, cioè Rosa è convinta e sempre afferma questo con grande chiarezza e con grande forza, che la guerra... che dalla guerra non può venire niente di buono per il proletariato. Quindi la guerra è un male assoluto.
Lo afferma nei comizi, tanto che verrà incarcerata, e lei vivrà praticamente la guerra in carcere.
Certo, e questa è la cosa, diciamo, fondamentale. Dopodiché, diciamo, noi la ricordiamo Rosa non solo perché appunto figura straordinaria di teorica e di dirigente, ma anche, voglio dire, è stata una straordinaria educatrice delle masse, cioè ha organizzato la formazione dei militanti e dei quadri del Partito Socialdemocratico, convinta appunto che la cosa fondamentale è quella che il proletariato sia in condizione di capire effettivamente le ragioni dello sfruttamento per poterlo combattere meglio, quindi dotarsi degli strumenti fondamentali, quindi la conoscenza del marxismo da una parte, e dall'altra parte però l'altra lezione fondamentale è che la lotta di classe si impara facendo la lotta di classe, e quindi questo permette però anche una crescita della coscienza, no, di tutti i compagni che si attivano in questa direzione. Noi la ricordiamo come appunto straordinario esempio di persona diciamo la cui coerenza è veramente, diciamo, un esempio particolare da tenere, diciamo, sempre presente, perché generalmente la separazione che si fa, no, fra il privato e il politico, o il personale e il politico, nel caso di Rosa vede una assoluta coerenza della persona. Cioè Rosa è una persona che è comunista sostanzialmente, cioè si batterà fino alla fine per questo ideale, perché è convinta che la base fondamentale della sua azione politica sia dovuta al fatto che bisogna essere, diciamo, amare innanzitutto la vita e mettersi in connessione con tutte quante le forme di vita, con una grande, diciamo, disponibilità e compassione nei confronti di chi soffre, e anche le creature, voglio dire, della natura. Quindi ci sono degli esempi, per esempio,
e su questo poi forse metteremo un pezzettino di una lettera che
sì,
ho selezionato, proprio riferimento a quanto dicevi.
Riferimenti, cioè, ci sono dei riferimenti, no, perché che devo dire, cioè, per ogni essere umano, per ogni creatura, la propria vita è il solo bene, l'unico bene di cui dispone, e ogni moscerino che si calpesta senza accorgersene è ogni volta la fine del mondo. Per gli occhi di questo moscerino che si spengono è come se la fine del mondo annientasse ogni forma di vita. Quindi c'è uno straordinario amore per la vita e uno straordinario impegno, no, a sostenere la diciamo tutto quello che è possibile per combattere la sofferenza delle creature tutte, e chiaramente la sofferenza poi degli umani che sono sfruttati. Quindi è dalla parte del proletariato, evidentemente. E il proletariato che deve fare per reagire a questa cosa? Si deve organizzare, la propria forza per resistere al capitale, combatterlo e alla fine vincere, utilizzando appunto la conoscenza, soprattutto appunto teorica, che gli può venire dagli strumenti che il marxismo mette a disposizione, ma soprattutto impegnandosi nella lotta in tutte le sue forme, ma soprattutto tenendo conto che la forma principale di lotta per Rosa è cioè lo sciopero di massa, cioè praticamente questa forma in cui c'è la manifestazione più chiara ed evidente che il proletariato, quando prende coscienza di sé e decide di incrociare le braccia, è in grado di fermare sostanzialmente, no? Cioè opponendosi al capitale, di fermare la produzione e quindi creare le condizioni perché diciamo si possa vincere non solo sul piano economico, perché c'è la lotta appunto che normalmente viene fatta per ottenere risultati a livello economico, no? Miglioramenti salariali o resistenza a condizioni di lavoro particolari, eccetera. No, il problema è fondamentale, è invece quello della politico, cioè che lo sbocco che Rosa vede diciamo dell'azione di crescita del movimento operaio, porta appunto a utilizzare questo strumento come strumento fondamentale, perché questo strumento si collega direttamente al fatto che poi c'è un'organizzazione che vive concretamente, ed è quella dei consigli. Cioè praticamente questo è il punto, cioè i consigli, che sono diciamo questi gli organi che decidono, gli organi di base, no? che decidono della vita concreta dei partecipanti al consiglio stesso, e sono praticamente il tessuto, costituiscono il tessuto connettivo che permetterà di porsi il problema poi di arrivare alla presa del potere. Ma la presa del potere appunto è questo discorso che avviene dal basso, e dal basso, cioè dai consigli.
Ma su questo punto io penso che ne torneremo a parlare quando magari analizzeremo anche il confronto Gramsci-Luxemburg, perché sì, è un nodo risolto, io spero magari sì, anche con l'aiuto dei nostri ascoltatori. Intanto ci siamo messi in collegamento con Sergio Dalmasso, che è un compagno che vive a Genova, di recente ha pubblicato con Restar Press il libro Una donna chiamata rivoluzione, vita e opere di Rosa Luxemburg, uscito proprio qualche mese fa, credo anche per appunto il centenario dalla sua uccisione. Sergio Dalmasso ha scritto anche un libro sull'Elio Basso, militante e dirigente del Partito Socialista Italiano. Torneremo su questo. Intanto ti saluto, Sergio, buongiorno, grazie per essere con
voi
noi.
E grazie mille a voi, davvero.
Senti, con te io pensavo proprio di ripercorrere anche un po' diciamo la storia molto brevemente dell'introduzione di Rosa Luxemburg in Italia, perché insomma è stata molto faticosa. Tu ti sei soffermato su Basso, e l'Elio Basso è stato un po' una figura chiave per Rosa Luxemburg in Italia.
Beh, è stata molto faticosa perché Rosa Luxemburg è eretica per molti aspetti e non corrisponde al dogmatismo prevalente che nel movimento operaio ha sostanzialmente vinto per lungo tempo, insomma. Rosa Luxemburg compare per la prima volta in Italia in un articolo che Gheorghi Lukács pubblica nel 1921 sulla rivista dell'appena nato Partito Comunista, Rassegna Comunista. Poi incomincia una fase molto negativa a livello internazionale, lo stesso Partito Comunista tedesco inizia a considerarla eretica, nascono termini anche terrificanti sul suo conto, bisogna estirpare, dice Ruth Fischer, dal movimento operaio la sifilide luxemburghiana, che è un'espressione volgare e brutta, credo. E per tutti gli anni 20 e 30 è una figura di cui si sa molto poco, insomma. Basso ne parla in un articolo sull'Avanti nel 1946, ma resta quasi un articolo isolato. Ne parla ancora nel 1949 su qualche rivista socialista, ma anche qui siamo a un livello di nicchia. E diventa invece una figura importante nel decennio 60-70, perché c'è un socialista della sinistra socialista, Luciano Amodio, che nel 63 pubblica un'antologia dei suoi scritti, e poi c'è l'antologia fondamentale di Lelio Basso, a cui si guarda ancora oggi, compare nel 67. Ed è un testo fondamentale perché vi sono tutti gli scritti politici, mancano purtroppo gli scritti economici, no? L'accumulazione del capitale, l'anticritica. Basso volutamente pubblica solamente gli scritti politici, e vi è una introduzione di oltre 130 pagine che chiunque vuole conoscere Rosa Luxemburg io credo debba leggere, insomma, perché siamo a un livello di approfondimento, di identificazione quasi di Basso con lei, di amore per il suo pensiero politico che è molto profondo. La smetto perché ho fatto una risposta troppo lunga e mi scuso con voi, ma mi senti?
Sì, ci siamo.
Come posso dire? Basso ritiene che il pensiero dialettico di Marx sia continuato dalla sola Rosa Luxemburg. Nessun altro dirigente del movimento operaio ha avuto la capacità di continuare questo pensiero dialettico che c'è in Marx.
Nemmeno Lenin.
Neanche Lenin. Secondo Basso, è un'interpretazione di Basso, certo, naturalmente, anche chi ci sente certo. magari telefonerà e dirà il contrario in dubbio, ma in Lenin c'è un elemento legato a Kautsky, il discorso coscienza esterna che compare certo. con il che fare. La certo. classe operaia non ha la coscienza politica rivoluzionaria in sé, ma questa coscienza può nascere solo da un agente esterno, il partito, partito scienza, eccetera. E mantiene, secondo Basso, che motiva anche, porta i testi, motivi del populismo russo, cioè la concezione del partito molto piccolo, un partito professionale, un partito di dirigenti rivoluzionari votati al partito 24 ore su 24, eccetera, eccetera.
Rivoluzionari di professione, insomma.
Rivoluzionari di professione, come si è detto per tanto tempo, nasce dal populismo russo e dalla enorme volontà dei populisti russi di legarsi al popolo, di lottare per il popolo, morire per il popolo, eccetera, eccetera. Quindi Rosa, secondo Basso, è l'unica continuatrice vera del pensiero di Marx che è stato distorto dalla Seconda Internazionale, dal positivismo, dal massimalismo, dal riformismo,
dallo
e da questi
stalinismo.
Elementi e dallo stalinismo naturalmente dopo certo. a partire da dagli anni 20 o dalla metà degli anni 20, insomma, ognuno periodizza poi come meglio crede, naturalmente.
Sì, il problema, scusa, il problema che tu sollevi è chiaramente un problema cruciale, no? Nel senso che il rapporto poi fra le masse e il partito, e Rosa è chiarissima nello schierarsi per le masse rispetto al partito, cioè quando Rosa dice no, insomma, fa riferimento al fatto che gli errori commessi da un movimento operaio veramente rivoluzionario sono infinitamente più fecondi e preziosi dell'infallibilità del miglior comitato centrale,
le masse come
questo
potenza.
Questo significa, no, non è una diciamo un'esaltazione, cioè senza se senza ma, diciamo, del fatto che comunque le masse hanno sempre ragione o cose di questo genere. No, però c'è una sostanza dietro che è fondamentale, cioè che è la stragrande maggioranza del proletariato che acquisisce coscienza di sé e lotta organizzandosi attraverso i consigli, che sarebbero l'equivalente dei soviet sostanzialmente, quindi un'organizzazione di base, no? Con democrazia diretta, e questo è l'elemento fondamentale. Poi è evidente che però Rosa, che è una dirigente di un partito prima socialdemocratico e poi del partito che fonda il partito comunista, è convinta dell'importanza sicuramente dell'esistenza di un partito, ma il partito non può assolutamente prevaricare, come purtroppo poi accadrà successivamente, come nella diciamo nella pur vittoriosa rivoluzione d'ottobre succederà, cioè nel senso che appunto la rivoluzione dei soviet, una volta che si afferma e prende il potere, di fatto mette da parte i soviet, cioè è sostanzialmente il partito che era lo strumento, cioè era necessario il partito per organizzare le masse e prendere il potere. Benissimo, una volta preso il potere, che succede? Che il partito da mezzo diventa fine, sostanzialmente, cioè si identifica con lo Stato, ne acquisisce il controllo totale, e i soviet diventano una cosa che, insomma,
vengono esautorati,
completamente esautorato. Allora il problema è proprio questo, e questo in Rosa è presentissimo, ed è noi dovremmo riportarlo proprio alla situazione. Perché ne stiamo parlando di queste cose? Non solo perché chiaramente siamo dalla parte di Rosa per quello che ha rappresentato e tutto questo è una cosa fondamentale, questa figura così coerente, così importante, intelligente, intransigente, tutte le valutazioni più positive che si possono dare, ma non è questo. Il problema fondamentale è proprio il fatto che la rivoluzione vittoriosa, che è stata la rivoluzione bolscevica, purtroppo ha messo in moto meccanismi tali che l'hanno portata poi alla, alla sconfitta alla lunga, cioè inevitabilmente. Quindi c'è poi stato lo stalinismo con tutti i disastri che ha provocato, certo. E quindi chiaramente questa è la cosa con la quale noi dobbiamo fare i conti. Beh, oggi dobbiamo dire, Rosa, è importante riprenderla, non per una polemica che pure c'è stata, no? Se i compagni ricordano nel 68 da una parte appunto i leninisti eccetera eccetera, dall'altra parte invece i compagni più vicini appunto a posizioni o trotskiste o lussemburghiane o cose di questo genere. Non è quello il punto. Il punto è la sostanza della democrazia che si vuole sostanzialmente portare avanti, che è una democrazia di base, che deve vedere la più ampia diciamo partecipazione di tutto il proletariato organizzato attraverso consigli, soviet, come vogliamo, organismi di base. Questa è la cosa fondamentale, perché se non c'è questo non riusciamo sostanzialmente a uscire fuori da una situazione nella quale siamo votati, diciamo, alla sconfitta sostanzialmente, cioè dobbiamo uscire
storicizzandola, bisogna storicizzarla la polemica sul partito con Lenin negli anni 1903-1904 in occasione del congresso del Partito Socialdemocratico Russo. Lenin scrive il Che fare, e allora naturalmente c'è questa polemica, ne parlavamo prima, no? La coscienza esterna oppure la coscienza che nasce dalle lotte stesse. E tenete conto che nella polemica di Rosa Luxemburg contro Lenin c'è anche Trotsky, no? Siamo davanti a un dibattito fra giganti, Lenin, Trotsky e Rosa Luxemburg.
Più o meno peraltro della stessa generazione, più o meno.
Sì, dunque Rosa è del 71,
Lenin è del 70,
Lenin è del 70, Trotsky è del 79, era un po' più giovane.
Anche Stalin è del 79,
erano dello stesso anno. E Trotsky scrive due opere, Rosa ne scrive una, Lenin scrive le due opere che ho detto prima. C'è un dibattito profondissimo, insomma, nella concezione di Rosa c'è che la concezione del partito di Lenin è una concezione ultracentralistica che non sviluppa fino in fondo le potenzialità delle masse sostanzialmente, e rischia di trasferire il potere dalla borghesia a, come possiamo dire, una forma di comitato centrale, a un potere tutto interno al partito. Naturalmente è una contraddizione anche in Rosa, perché se poi pensiamo ad alcune fasi della sua vita, lei stessa ha diretto partiti, ha scisso partiti, ha contribuito alla costruzione del Partito Comunista Tedesco, e negli ultimi giorni della sua vita, gli ultimi 15 drammatici giorni, si è trovata davanti a un partito che non era assolutamente strutturato, che non era assolutamente organizzato e che è andato a una rivoluzione perdente in partenza. Lei sapeva che questa rivoluzione, questo tentativo rivoluzionario di Berlino del gennaio 19 sarebbe stato sconfitto, e ha sacrificato la propria vita. Anche qua, se volete, c'è una discussione, no? Perché Lenin nell'estate 17 ha lasciato la Russia e ha salvato la propria vita garantendo continuità anche al partito bolscevico, perché invece Rosa si è sacrificata fino in fondo sapendo di andare incontro alla morte. Vi sono anche elementi forse di carattere, di formazione, di sensibilità personale, insomma, un dirigente che deve fino in fondo partecipare al sacrificio delle masse stesse, no?
Sì, certo.
C'è qualcuno che la paragona a Cassandra, che secondo alcuni autori muore nell'incendio di Troia,
sì, certo,
sapendo che le cose sarebbero andate in quel modo, insomma.
Sì, ma
tornano gli elementi del rapporto fra Rosa politica e la sensibilità personale di Rosa, di cui chi ha parlato prima toccava degli elementi importanti, no? L'amore per le creature, l'amore per gli animali, l'amore per la natura. Se volete poi ne parliamo un minuto, perché vi sono delle pagine di una bellezza estrema.
Sì, certo, parli delle sue lettere.
Sì, parlo delle lettere, cioè, in cui compare questa immagine del suo carattere, che non è contrapposta, che è complementare a quella delle grandi opere politiche, insomma. Una analista politica geniale, come hanno detto tanti, no? Lenin la critica, ma dice che era un'aquila. Trotsky la critica, ma dice in un articolo famoso: giù le mani da Rosa Luxemburg. Non hanno nulla a che fare con lei, né quelli che governano a Mosca, né la socialdemocrazia che l'ha tradita, che l'ha uccisa, insomma.
Ma guarda, la cosa, cioè, mi viene di citare due interventi, no? Che si riferiscono proprio a questa capacità straordinaria e questa coerenza di Rosa, no? Cioè, nel senso di essere proprio presente sulle questioni, appunto, più quelle che coinvolgono la vita quotidiana, prendendo una posizione molto precisa, e dice dal carcere: no, tutte le mattine ispeziono scrupolosamente le gemme di ogni arbusto e verifico dove ce ne sono. Ogni giorno faccio visita a una coccinella rossa con due puntini neri sul dorso, che da una settimana mantengo in vita su un ramo in un batuffolo di calda ovatta, nonostante il vento e il freddo. Osservo le nuvole sempre più belle e senza sosta diverse. E in fondo io non mi considero più importante di quella piccola coccinella, e piena del senso della mia infima piccolezza mi sento ineffabilmente felice. Questa è la Rosa privata, che poi, voglio dire, è la Rosa che dice invece: a ogni istante sto al mio posto, e se me ne sarà offerta la possibilità mi affretterò a strimpellare con 10 dita sulla tastiera del piano del mondo, cosa che farà un bel baccano, ma siccome non per colpa mia ma a causa della costrizione esterna sono stata messa in congedo, perché è in prigione, mi faccio una bella risata, sono felice quando le cose funzionano anche senza di me. E chiaramente poi c'è il discorso della, diciamo, della sua diciamo del riferimento proprio alla necessità che noi dobbiamo lavorare dal basso, e questo corrisponde precisamente al carattere di massa della nostra rivoluzione. Noi dobbiamo conquistare il potere politico non dall'alto ma dal basso, e questo significa proprio questo fatto, voglio dire, no, del riferimento proprio a un partito che è guidato, no? che guida dall'alto, e invece un partito che in qualche modo tiene conto che è dal basso che viene fuori la spinta fondamentale, perché se non c'è quella la rivoluzione non vince.
Le regole di democrazia, del rapporto dirigenti diretti, masse dirigenti, eccetera eccetera. Vedi, questo legame tra vita politica, analisi politica e analisi personale, insomma, compare anche in quella bellissima lettera sugli uccelli canori, non so se vorrete leggerla, in cui dice: stanno scomparendo gli uccelli canori in Germania perché c'è una agricoltura chimicizzata che li uccide. E questo è l'aspetto, diciamo, privato, antispecista per alcuni di Rosa. E poi c'è questo legame di analisi politico-storica, perché dice: allo stesso modo gli indiani d'America, i nativi d'America, sono stati massacrati, distrutti e sono stati cancellati dalla storia, dal potere sostanzialmente, insomma c'è sempre questo legame profondissimo, e c'è anche questo suo sentirsi parte di questa natura stessa, no? È nota quella pagina in cui dice: io appartengo più alle cince allegre che ai compagni, insomma, oppure mi sento più a mio agio con i calabroni in mezzo all'erba che a un congresso di partito. Qualcuno ci ha visto anche quasi delle contraddizioni personali, ma sono frasi molto belle, come e anche nel film di Margareta von Trotta l'avrete visto, e vi ricorderete l'episodio del bufalo, no? Il bufalo picchiato a sangue, dai cui occhi viene fuori il dolore, ed è un dolore che rappresenta il dolore della umanità intera massacrata da una guerra, per la quale lei conia quell'espressione sostanzialmente: socialismo o barbarie, no?
Esatto, con questo direi che possiamo un po' condensare. Hai fatto bene a ricordare tra l'altro il film che la radio stessa Onda Rossa ha fatto girare in ultimi due anni nei vari spazi sociali.
Credo che abbia successo, perché anche su un film di decine di anni fa credo che ancora venga visto.
Sì, esatto,
molto,
ricordiamo che nel 1986 fu trasmesso dalla Rai soltanto in un'occasione, poi insomma lasciato un po' lì. Comunque è stato ritrasmesso alla Casa del Cinema qualche settimana fa con una grande partecipazione. Io spero che a questo punto la radio si possa fare promotrice ancora una volta di qualche proiezione anche per
in giro in Italia.
Purtroppo fuori d'Italia facciamo un po' di fatica, però
certo,
sì.
Questa è una radio romana, esatto. Io sono nordico, non vi sento.
Ma va bene, Sergio, io ti ringraziamo e ti salutiamo.
Ringrazio io voi, insomma, ripeto, il mio librino è un librino modesto, non pensate a un capolavoro, a una biografia importante. Serve a ricordare questo dramma, i 100 anni della morte di Rosa, ma anche degli altri grandi rivoluzionari tedeschi, Karl Liebknecht, Franz Mehring, Leo Jogiches, eccetera.
Lo stesso compagno per tanti anni della vita di Rosa Luxemburg, Jogiches.
È vissuto con lei per lunghi anni, insomma.
Il suo amore è grande, il suo grande
Franz
amore.
Franz Mehring è il più grande storico marxista forse esistito. E uno, due, è un libro che, che serve perché l'ho presentato in alcuni casi, lo presenterò ancora in alcuni.
E proprio in queste settimane, eccetera, lo stai presentando?
Sì, vado in giro, ovunque mi chiamino, prendo il treno e parto. E serve per avere una discussione molto franca, in cui ci possono anche essere idee differenti.
Proprio quello che noi cerchiamo di fare con questa iniziativa.
Appunto, per cui un grazie a voi, e se mi dai un secondo ancora, un grazie all'editore, la Star Press, che ha avuto il coraggio, anche se io non sono uno storico professionale, se non sono conosciuto, eccetera, eccetera, di pubblicare questo testo. Se Cristiano ci sente, un saluto a lui.
Un saluto a Cristiano Armadi. Grazie Sergio.
Grazie mille a voi. Davvero.
A presto. Ciao Sergio.
Spero molto. Arrivederci.
Ciao. Grazie. Bene, una canzone per spezzare un po' questa lunga discussione. Questa è la Banda Bardò per una canzone intitolata proprio a Rosa Luxemburg.
Detta Rosa Luxemburg, per tutti Rosina, amica di baci francesi ed altri piaceri meravigliosi, Rosina rende gli amanti golosi. La 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 la, l'hanno arrestata questa mattina, accusa di amore sovversivo, perché quando ama canta rivoluzione e ti culla con Brancaleone. Le parole servono tanto, ma il cuore fa di più. Le parole servono tanto, ma il cuore fa di più. Il bar è pieno, tutti per Rosina, si discute, ci si guarda in tasca. Costa troppo la legge, che ingiustizia, anche se uccidi l'avarizia, ma per niente frenati nell'ardore, per difendere la nostra regina, chiediamo a Gerundio il professore, l'unico che sa parlare d'amore. Le parole servono tanto, ma il cuore fa di più. Le parole servono tanto, ma il cuore fa di più. Sciagurati, di malvestiti, di sciamannati, col cuore pieno di dolce speranza, vogliono Rosina, vogliono udienza, la 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 la. Professore.
Radio Onda Rossa 12:36, continuiamo con questa trasmissione su Rosa Luxemburg e la rivoluzione spartachista che lancia il dibattito, l'assemblea pubblica di oggi pomeriggio, mercoledì 30 gennaio dalle ore 15:30 alla Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza nella città universitaria, aula 4. Continuiamo con un'altra chiamata, con un'altra corrispondenza, per stimolare poi anche le chiamate che magari arriveranno dopo allo 06 49 17 50.
Da un'ora, da quando ha messo su famiglia, con tutta l'intera guardia.
Sfumiamo la banda Bardot con questa canzone dedicata proprio a Rosa Luxemburg e salutiamo dall'altra parte del telefono Guido Liguori. Ci senti?